vero significato della norma. E quindi niente di strano se questo risultato della interpretazione, che è quello che è, cioè la verità della norma, risulta più angusto, più limitato che non apparisse a prima vista. Il dettato vero riconosciuto della norma è più limitato che non quella che sembrava, per così dire, la lettera, la esterna costruzione della norma. E c'è naturalmente anche il caso inverso. Quando si parte nella prima impressione attribuendo alla norma un significato più limitato, identificando a prima vista, sommariamente, un contenuto ristretto della norma di legge, ed invece il processo interpretativo, l'uso di tutti gli strumenti dei quali abbiamo parlato, ci dà il significato vero della norma e ci fa scoprire che la concreta volontà sociale contenuta nella norma di legge ha un ambito di applicazione più vasto, cioè questa è una volontà normativa più complessa, più ricca, più incisiva nella realtà sociale. Quindi abbiamo ancora una volta l'apparenza, la prima apparenza per quanto riguarda il significato della norma di legge penale. Interviene quel processo di chiarimento, di approfondimento, di penetrazione che è il processo interpretativo, ne scaturisce il risultato, cioè la vera volontà della norma di legge penale, e paragonando questo risultato finale con le apparenze che la norma aveva e che ci avevano in certo senso all'inizio tratto in inganno, si rivela che la norma ha un ambito di applicazione più vasto di quanto non sembrasse a prima vista. Cioè, chiarendosi con la interpretazione la portata della norma, questo chiarimento ci porta talvolta a restringere il significato apparente o appariscente della norma, o invece talvolta ci porta ad allargare questo contenuto e significato. Quindi la interpretazione nel primo caso e nel suo risultato restrittiva, nel secondo caso e nel suo risultato estensivo. Il lavoro compiuto dall'interprete, fugando le false apparenze, non accontentandosi delle prime impressioni, ma andando più a fondo nella ricerca della verità, porta a mettere a disposizione dell'interprete una realtà normativa talvolta più limitata, talvolta più ampia di quella che sembrava essere a disposizione. posizione dell'operatore del diritto. Questa è, come accennavo, una normale manifestazione della interpretazione. L'interpretazione è raramente una conferma della prima impressione, del valore che a prima vista è stato dato alla norma di legge. Il processo di interpretazione nella sua complessità comporta il più delle volte non la conferma della prima impressione, ma la sua rettifica, una rettifica in diminuzione o una rettifica in accrescimento, una rettifica in diminuzione, interpretazione restrittiva della norma di legge, una rettifica per accrescimento, interpretazione estensiva della norma di legge. Perché? Portiamo la nostra attenzione su questa ovvia realtà della interpretazione proprio parlando di questo processo con riferimento alla norma penale. Perché, come vedremo meglio tra poco, c'è per la norma penale dei problemi di interpretazione che sono più particolari e che si collegano alla natura della norma penale come norma incriminatrice e quindi come norma rigorosamente delimitatrice dei comportamenti umani. Ovviamente, come voi sapete, ciò è fatto in funzione della tutela di diritti che sappiamo essere diritti dello Stato, ma ciò naturalmente avviene attraverso una rigorosa delimitazione dell'attività umana, quella rigorosa limitazione del soddisfacimento degli interessi che sappiamo essere il corrispettivo necessario per l'attribuzione e la fruizione dei diritti. E in considerazione della delicatissima vicenda propria del diritto penale, in considerazione della incisività della pena che è la sanzione per la mancata soddisfazione di questi interessi, i comportamenti umani che vengono logicamente, razionalmente sacrificati per la tutela dei diritti devono essere rigorosamente definiti. Lo vedremo meglio tra un momento parlando di un altro tipo di risultato della interpretazione. Ora il quesito che noi ci poniamo in questo momento riguarda il risultato restrittivo o estensivo della interpretazione della legge penale, fenomeno di carattere generale ma che si può riscontrare in particolare nella norma penale, per la quale l'interprete può accertare l'esistenza di un contenuto più ristretto o più vasto di fronte alla prima sensazione che egli ha avuto nella norma di legge e del suo mondo. Lasciamo da parte la interpretazione restrittiva che non crea nessun problema per quanto riguarda il diritto penale, è evidentemente sempre applicabile tutte le volte che la norma di legge ha un significato vero più limitato di quello apparente, ciò vale anche per il diritto penale. Invece il quesito che si pone per il diritto penale riguarda invece la interpretazione estensiva, cioè quando il contenuto della norma di legge risulta più vasto, più incisivo che non a prima vista, che non in apparenza. Cioè in pratica, quando accertato mediante interpretazione il contenuto della norma di legge, si scopre che essa, che interpretare estensivamente, incrimina di più, colpisce di più e quindi in definitiva punisce di più di quanto non sembrasse a prima vista. E quindi ci si domanda, in questo caso, se questa estensione della incriminazione sia o no concepibile. Ebbene, noi possiamo subito rispondere che questa più incisiva incriminazione non solo è consentita, ma è anzi imposta, perché essa non è che espressione del chiarimento della volontà effettiva della norma di legge penale. Mediante la interpretazione estensiva si eliminano delle apparenze, si elimina una falsa sensazione e si coglie quella che è la realtà effettiva della norma di legge, cioè la vera volontà incriminatrice. E per quale ragione mai noi non dovremmo incriminare nella misura e nel modo voluti dalla norma di legge e venuti in chiaro attraverso la interpretazione solo perché vi era qualche incertezza iniziale, solo perché noi non avevamo capito dall'inizio, mancando l'uso degli strumenti interpretativi, qual era la vera volontà della norma. Quindi qui non si allarga arbitrariamente il contenuto della norma e quindi non si dà ad essa più efficacia incriminatrice e punitiva, si dà ad essa con la interpretazione il vero, autentico, fin dall'inizio valido contenuto di incriminazione e di punizione. Quindi, per quanto riguarda la interpretazione cosiddetta estensiva, essa è una estensione delle parole, dell'apparente significato delle parole, ed è un ritrovamento, un riconoscimento della verità, della realtà della norma. Quindi per questo nessun problema. E invece abbiamo da esaminare un altro caso che apparentemente è vicino a questo, ma in realtà se ne discosta. E tanto se ne discosta che noi dobbiamo dare al quesito circa la legge da applicare che sto per porre una risposta diversa da quella che abbiamo dato a proposito della interpretazione. Cioè parlo della cosiddetta interpretazione analogica o sistematica. E innanzitutto questo fenomeno va considerato come in realtà è un fenomeno riguardante tutta la vita del virus. Quindi c'è una specificità, come vedremo, per quanto riguarda il diritto penale, ma per giungere a comprendere questa specificità, questa limitazione per quanto riguarda il diritto penale, dobbiamo brevemente vedere di che si tratta quando si parla di interpretazione analogica o sistematica. Si tratta di dare una risposta a dei quesiti circa il significato giuridico, circa gli effetti giuridici di determinati comportamenti della vita sociale, in ordine ai quali si deve rispondere alla domanda quid iuris, qual è cioè il riflesso, il significato per il diritto di questo comportamento. E il diritto toccato, messo in moto da questo comportamento, reagisce come? Questo è il continuo quesito del quale vive la vita del diritto, cioè la definizione della posizione dei fatti della vita nei confronti del diritto, se volete, la incidenza del diritto sui fatti della vita sociale per trarne alcune conseguenze importanti che sono espressione della vita del diritto. Quindi abbiamo una serie infinita di casi della vita sociale, non è possibile predeterminare tutto. Anche il legislatore, questo legislatore sapiente, organico, di cui abbiamo parlato, questo legislatore che tipizza dei casi della vita per definire con le proprie norme quale sarà il loro riflesso giuridico, questo stesso legislatore ha dei limiti nella propria fantasia, ha dei limiti nella propria immaginazione, e quindi può darsi che non abbia creato la figura di qualificazione giuridica adatta ad ogni caso da regolare, cioè può darsi che la realtà della vita sociale risulti più ricca che non sia la capacità capacità evocatrice e qualificatrice dell'il. Si può presentare un caso del quale bisogna dire che cosa rappresenta, che cosa significa per il diritto senza che il legislatore lo abbia esplicitamente contemplato. Avrà contemplato decine di migliaia di casi, ma non ha tipizzato, non ha considerato proprio questo caso che viene in considerazione. Quindi un difetto, una deficienza di previsione, una insufficienza di fantasia creatrice. Quale può essere la conclusione allora alla quale è indotto l'interprete operatore del diritto, quindi il vero interprete, che si trovi a dovere violare con il suo significato giuridico un caso che il legislatore non ha esplicitamente contemplato? Sono le possibilità alternative che si offrono all'interno. O dichiarare che manca per quell'ennesimo caso da regolare una esplicita formulazione legislativa. Può dire: mi arrendo, non posso fare giustizia, non posso dare un significato giuridico, non posso trarne delle conseguenze perché non trovo nei modelli della vita giuridica, nei giudizi predisposti dal legislatore per la realtà sociale, quel giudizio, quel significato che si attagli a quel dato della realtà. Oppure, nella consapevolezza di dover dare una risposta giuridica anche per questo caso, perché non questa o quella parte della vita sociale, ma tutta la vita sociale ha un significato giuridico, il giudice interprete deve cercare in altro modo, per altra via, di dare la sua risposta positiva, di definire il significato di quella situazione non esplicitamente contemplata dalle legge. Ebbene, normalmente l'interprete non può rifiutarsi di dare una risposta. Non ci può essere un caso della vita giuridica per il quale l'interprete si arrenda dicendo: no, io qui non conosco, perché non esiste specificamente un principio giuridico da applicare. Non esiste invece, ecco la risposta che viene data per la normalità dei casi dalla dottrina: non esiste un caso di lacuna nel diritto, non esistono casi che non siano suscettibili di ricevere il loro significato giuridico con le inevitabili conseguenze che deriva. Ed allora il quesito: ma mancando una norma di legge che contempli questo campo, quale sarà il contenuto, il significato giuridico che io interprete applicherò per evitare questa resa della giurisprudenza, per evitare che sia riscontrata una lacuna del diritto? Ebbene, la risposta in questo caso è proprio nel senso che non esiste mai una lacuna nel mondo del diritto, una mancata previsione. Esiste soltanto o una previsione esplicita o una previsione implicita. Una previsione esplicita quando si applica, facendone opportuna ricerca, una norma di legge ad hoc, apposita al caso da regolare, o c'è una disciplina implicita che non si esprime in una norma di legge diretta a regolare quel caso, ma si desume da altre norme di legge che sono esplicitamente formulate per altri casi, ma che, ecco il significato di questa delicatissima interpretazione, ma che contengono dei principi, dei valori che sulla base di una ragione di coerenza, che sulla base di una evidente sistematicità e razionalità dell'ordinamento giuridico, possono essere usati questi principi al di là dei casi per i quali sono stati formulati, possono essere applicati per ragione di analogia, per ragioni di similiarità, anche a casi per i quali essi non sono stati esplicitamente usati. Quindi quali sono i due punti di partenza? Da un lato, la mancanza di lacune nell'ordinamento giuridico, data la realtà che in ogni caso vi deve essere una risposta giuridica. Primo punto, complessità del sistema normativo, completezza del sistema normativo. Vi deve essere una norma per tutti e per ogni caso. Secondo, il sistema normativo è un sistema coerente, è un sistema logico, è un sistema, consentite l'espressione, veramente sistematico, cioè dominato da alcune idee generali che poi sono ispiratrici delle singole norme nelle quali l'ordinamento giuridico si esprime. Quindi il ragionamento, qualche volta sottile, che fa l'interprete in questo caso è appunto questo. Per questa situazione non c'è una norma precisa, però per una situazione analoga, per una situazione che si avvicina a questa, per una situazione che presenta esigenze analoghe, c'è una norma di legge. Quindi se non è regolato il caso X, è regolato esplicitamente il caso Y analogo al che presenta analoghe esigenze. Ed allora andiamo a cercare non il principio dettato per il caso Y che non esiste. Andiamo a cercare il principio del caso per il caso analogo X, questo principio esiste. Ed immaginando com'è logico che il legislatore sia coerente e che per casi analoghi si comporti non in maniera contraddittoria, ma in maniera coerente e conforme, siamo autorizzati a trarre per analogia dalla norma che regola il caso X un'altra norma analoga che regola il caso analogo Y che non era stato esplicitamente regolato. Cioè noi pensiamo che il legislatore abbia fatto una omissione, ma che la sua volontà è almeno implicitamente contenuta nella volontà normativa che regola un caso analogo, un caso similiante a quello che ci interessa. E si va ancora un po' al di là quando, mancando una norma regolatrice di un caso analogo, i due casi X, Y, resta ugualmente valida l'esigenza di non disattendere la richiesta di giustizia. Come faremo quando siamo posti di fronte ad una lacuna legislativa e non nemmeno una norma analoga disciplinatrice di un caso analogo? Vale ancora una volta il principio della compattezza, della razionalità, della coerenza dell'ordinamento giuridico, e quindi è possibile dare disciplina al caso non regolato facendo ricorso non ad una disciplina analoga che non esiste, ma ai principi dominanti, regolatori dell'ordinamento giuridico, cioè quei principi del sistema giuridico nei quali si esprime la coerenza del legislatore, che si logicamente avrebbe dato un responso per il caso da regolare sulla base dei principi generali che ispirano la legislazione. Il primo caso si chiama di interpretazione analogica, il secondo caso si chiama di interpretazione sistematica, ed entrambi presentano delle particolarità per quanto riguarda il diritto penale che vedremo nella lezione di domani.